Capitolo 4. Accettare le critiche. Il nostro modo di relazionarci risulta essere il nostro biglietto da visita. Quello che gli altri vedono di noi, a seconda di come ci proponiamo, può essere positivo o negativo. È per questo che è così importante essere coerenti e onesti, sia con noi stessi che con gli altri. Le relazioni interpersonali in generale sono già molto complesse. Ognuno di noi ha il proprio bagaglio di esperienze che inevitabilmente va a influire sui rapporti. Abbiamo fin qui sostenuto quale sia l'importanza di riconoscere il nostro valore, le nostre necessità. Ne va del buon equilibrio della nostra autostima. Siamo consapevoli che un atteggiamento resiliente ci aiuterà di certo nel comprendere, rielaborare e assimilare ogni esperienza ed evento. Nella società in cui viviamo esistono vari livelli di impegno e scambio riguardo alla collettività in cui ci troviamo. La nostra quotidianità si svolge in più sedi, sul lavoro, in famiglia, con gli amici e nell'ambito di ogni scambio riguardante le occasioni che si vengono a creare. È chiaramente impossibile ottenere un alto livello di consensi in ognuno di questi rapporti. Questo perché, ragionevolmente, ci saranno persone che avranno opinioni diverse dalle nostre, come pure atteggiamenti e idee differenti. Più i confronti che si presentano saranno liberi dai condizionamenti nostri e altrui, più ciascuna delle parti potrà trarre giovamento dalla condivisione di questo scambio. Non è detto che uno scontro si riveli sempre negativo. Se con il nostro interlocutore andiamo oltre le semplici parole scambiate, se andremo a interpretare in modo profondo i concetti esposti, di sicuro ciascuno ne trarrà beneficio e ne sarà arricchito. Molte incomprensioni, nate e cresciute in un contesto negativo, potrebbero avere vita breve se solo venisse utilizzato più spesso un atteggiamento aperto, disteso e disposto a capire. Il modo in cui comunichiamo può portarci senza difficoltà a scambi costruttivi. Segreto numero 25. Ogni avvenimento negativo può essere preludio per la positività. Nell'ottica delle scelte sane, di cui abbiamo parlato nel capitolo precedente, per poter essere equilibrati e coerenti non possiamo non affrontare anche il tema delle critiche. Partendo dal presupposto che nessuno è perfetto, dobbiamo tenere presente che sarà indispensabile imparare ad affrontare le inevitabili divergenze di opinione che si verificheranno all'interno dei nostri rapporti. Il nostro modo di relazionarci con gli altri sarà sempre soggetto a critiche. Se dobbiamo o vogliamo formularne una nei riguardi di una persona, dobbiamo essere certi che sia costruttiva, che cioè non abbia al suo interno solo ed esclusivamente un messaggio di rimprovero fine a se stesso, magari dettato dalla nostra cattiva disposizione verso la persona stessa. È importante invece che sia basata su fatti oggettivi e che comunque porti con sé anche un contenuto da sviluppare, come un suggerimento o uno spunto per un confronto. Nel caso invece ne ricevessimo una noi, la prima cosa alla quale dobbiamo prestare attenzione è la nostra reazione emotiva, che non dovrà essere di chiusura, di negazione o di ripiegamento su noi stessi. Al contrario, la critica dovrà essere accolta come un momento di riflessione. Analizzando ciò che ci viene contestato, proviamo a essere obiettivi, cercando di vedere la cosa da un terzo punto di vista, esterno. Facciamo come se fossimo un osservatore non coinvolto emotivamente e in grado di esprimere un giudizio neutro. Uscendo fuori dal nostro ruolo, sarà più facile osservare particolari che avrebbero potuto sfuggirci. Se si riscontra in modo sincero e sereno che quello che ci viene segnalato è reale e che la critica è sacrosanta e utile, allora possiamo tranquillamente prenderne atto e vedere come possiamo cambiare la situazione per renderla migliore, magari parlandone proprio con la persona che ha sollevato la questione. Nel caso in cui invece riscontrassimo che ci è stata fatta un'osservazione gratuita, priva di fondamento e lesiva per la nostra persona, in quanto ci ferisce e ci sminuisce, sarà opportuno replicare immediatamente. Dichiareremo in modo chiaro e preciso il nostro punto di vista sulla questione, senza lasciarci fuorviare dalla situazione. Mettere le cose in chiaro in un contesto di questo tipo ci aiuta a fidarci del nostro intuito e del nostro pensiero. E anche se sappiamo che il più forte non è chi non cade mai, ma chi cade e sa rialzarsi, abbiamo il dovere verso noi stessi e verso gli altri di portare la chiarezza in quello che facciamo e diciamo. Agendo in questo modo sarà difficile cadere vittime di malintesi e sapremo sempre con certezza quale sia la nostra posizione e il nostro valore personale. La nostra autostima trarrà grande vantaggio da questo tipo di comportamento. Più i rapporti saranno chiari, meno correremo il rischio di non essere capiti o di essere manipolati. Incredibilmente, la nostra autostima sarà rinforzata se saremo in grado di accettare anche i nostri difetti. Essere consapevoli delle nostre lacune favorisce una sana autocritica e, senza scivolare nei sensi di colpa, ci mette nella condizione di sperimentare un legame più solido con la nostra interiorità. Sapere di essere golosi, permalosi, gelosi, pigri, spendaccioni non deve portarci a sviluppare il lato negativo del difetto. Osservandoci e ascoltando le ragioni di ciascuna di queste particolarità, possiamo imparare molto. L'essere permalosi, ad esempio, può mettere in evidenza una paura marcata del nostro ego che non accetta alcuna critica o consiglio. Lo shopping selvaggio può indicare una sensazione di vuoto, affettivo o intellettuale che ha bisogno di essere colmato. Accettiamo quindi i nostri difetti come segnalatori di un aspetto che ci riguarda e che ha bisogno di essere approfondito. Tutta questa analisi dovrà essere condotta in modo sereno e libero da condanne. Evitiamo di sentirci in colpa e di autoflagellarci e decidiamo per il nostro bene di accettarci come siamo. Ascoltando i messaggi che la nostra personalità ci invia, potremo scoprire lati nascosti di noi, molto interessanti e distruttivi. In ogni modo, saremo i protagonisti consapevoli della nostra vita. Tutte le informazioni che raccogliamo su di noi con questi processi introspettivi sono veramente utili per la nostra crescita personale. Ogni aspetto della nostra caratterialità è direttamente interessato dal cambiamento che è stato avviato con l'autoanalisi. Ogni giorno effettuiamo scelte, prendiamo decisioni, avanziamo nella conoscenza più profonda di noi stessi. Tutto questo, se condotto con l'ausilio della nostra scala di valori, ha come risultato un effettivo cambiamento, duraturo e meditato. Il lavoro che dobbiamo condurre su noi stessi non sempre è facile. Ci sono momenti in cui ogni sforzo sembra vano e il cammino in salita. È proprio in questi frangenti che dobbiamo ricordarci dell'impegno che ci siamo assunti verso noi stessi. Vogliamo migliorare la qualità della nostra vita, dei nostri rapporti. Questo è ciò che conta. Il percorso non sarà cosa semplice, ma la ricompensa che otterremo val bene mille fatiche. Segreto numero 26. Essere consapevoli delle nostre lacune favorisce una sana autocritica. Onoriamo la nostra verità, la nostra autostima ne trarrà grande vantaggio. Nel processo di revisione che ci riguarda da vicino emergono alcuni punti molto importanti che vale la pena di esaminare più attentamente. Quello più comune riguarda le difficoltà che incontriamo quando dobbiamo confrontarci con altri punti di vista diversi dal nostro. Inizialmente potremmo avvertire questo fatto come un ostacolo, come un problema. Secondo il nostro nuovo approccio alle cose, quello per intenderci privo di condizionamenti e di atteggiamenti negativi, abbiamo la possibilità di avere diverse opportunità. Possiamo imparare un diverso punto di vista, possiamo a nostra volta proporne altri. Saremo arricchiti da uno scambio costruttivo. Liberi di essere noi stessi, sostenuti dalla nostra scala di valori, non temiamo più il confronto. Ecco perché possiamo finalmente vedere lo scambio con chi la pensa diversamente da noi come un arricchimento e non come uno scontro. Confrontarci, imparare a mediare, correggere il nostro approccio, ci consente di crescere interiormente. Questo esercizio di ridefinizione ci aiuta a consolidare anche la nostra autostima. Più saremo in grado di assimilare il cambiamento, più le prove che si presenteranno ci appariranno come possibilità di espandere maggiormente la nostra coscienza. Una volta compresa l'importanza dell'accettazione di altri punti di vista, possiamo accedere al passo successivo, che è quello di arrivare a capire la grande ricchezza che deriva dall'accoglienza consapevole di chi la pensa diversamente da noi. Questo non significa abbracciare in modo totale un'altra teoria, un'altra cultura, un'altra visione, a discapito del nostro punto di osservazione. Significa renderci conto che la nostra realtà è interdipendente. Ormai siamo interconnessi culturalmente e politicamente a livello mondiale. Coltivare in noi la disponibilità ad accettare la varietà che contraddistingue il mondo è un altro esercizio fondamentale per crescere in equilibrio e sostenuti da saldi valori. Segreto numero 27. Chiarezza e semplicità sono indispensabili per instaurare e mantenere rapporti corretti. Partiamo dal presupposto, valido e sempre attuabile, che accettare le nostre capacità ci porta a ottimizzare la nostra esistenza. All'interno di queste capacità esistono, come ben possiamo immaginare, delle zone d'ombra, delle lacune che identifichiamo molto spesso con la parola difetti. Sono quelle sfaccettature del nostro carattere che a volte producono in noi sensazioni spiacevoli e difficoltà nelle relazioni. Ora, di fronte a quanto fin qui detto, estendiamo la nostra consapevolezza anche a questa area della coscienza che tocca la nostra posizione di fronte ai nostri dichiarati difetti. Capita spesso che in una discussione, durante la quale siamo certi di aver ragione, assumiamo una posizione rigida. Vogliamo vincere, perché sappiamo che diciamo la cosa giusta e così continuiamo imperterriti a osteggiare il nostro interlocutore del momento. Se da una parte potrebbe essere legittimo, questo atteggiamento in generale non paga. Anche se ottenessimo la vittoria in questa ipotetica battaglia, non sapremo come portarla a nostro vantaggio, tanto rimarremo con il rammarico di vedere l'altro messo alle strette e rifiutato totalmente. Al contrario, cercare un punto d'incontro, pur mantenendo in primo piano il nostro punto di vista, può portare grande beneficio a noi, al rapporto con questa persona e addirittura alla persona stessa. Per prima cosa, perché abbandoneremo la posizione di rigidità a vantaggio di uno scambio più sereno e piacevole. Secondo, perché ridimensioneremmo immediatamente il tono della disputa, fornendo una terza soluzione e mediando sulle due posizioni. Terzo, perché avremo in più la stima e l'ammirazione del nostro interlocutore, che si sentirebbe accettato e rispettato, pur pensandola diversamente da noi. Questo particolare ci aiuta a capire come sia negativo l'atteggiamento di rifiuto che si adotta in una discussione. Se avessimo dato ascolto al nostro ego e avessimo difeso a spada tratta il nostro punto di vista, saremmo rimasti paralizzati nella nostra presunta posizione vincente. Non avremmo però ottenuto nulla. Non saremmo riusciti a mediare questo nostro difetto e avremmo perso l'opportunità di dare una svolta a questo confronto, salvando il rapporto e la stima del nostro interlocutore. Esercitare la modestia, mostrando apertamente i nostri sentimenti senza la pretesa di imporli, ci impedisce di dare troppo spazio al nostro ego. In questo modo, il senso di responsabilità per come ci poniamo si attiva ogni volta che ci accostiamo ad un confronto e ci dona la capacità di fare autocritica, strumento indispensabile per gestire le relazioni. Segreto numero 28. Trasformiamo i nostri difetti in opportunità di crescita. La linea dei confini personali, saper dire di no. Il percorso che fin qui abbiamo elaborato ci ha chiarito quali possono essere i meccanismi responsabili del disagio causato dalla perdita della propria autostima. Con l'intento di approfondire i modi e i metodi per risolvere questa lacuna, ci siamo anche occupati di analizzare la nostra area di relazione con gli altri. Un'altra causa di indebolimento della stima di sé, oltre che apporto di una dose massiccia di rabbia e aggressività repressa, è il fatto di non riuscire a dire no ad ogni tipo di richiesta che ci viene fatta dalle persone con le quali abitualmente ci relazioniamo. Per ognuno di noi esiste una scala di valori e di priorità. Molto spesso questi due aspetti, così importanti per un vivere sano ed equilibrato, vengono disattesi. L'intestazione del paragrafo parla di linea dei confini personali. Con questo termine non si intende la demarcazione netta di un territorio nel quale stazioniamo al riparo da rischi o attacchi. Si vuole infatti esprimere il concetto di scala dei valori personali come linea di riferimento che ci dia la garanzia di un'esistenza solida e coerente con le nostre esigenze. Se per esempio permettiamo a chiunque di richiedere ad ogni piè sospinto la nostra attenzione, la nostra disponibilità e il nostro aiuto senza alcun rispetto per le nostre necessità, mettiamo in secondo piano, quando non lo annulliamo completamente, il nostro diritto di avere delle priorità. Anteporre le esigenze e a volte anche i capricci degli altri alla nostra libertà personale è un fatto molto grave per la nostra autostima. Continuando ad occuparci prima degli altri che di noi stessi, mandiamo al nostro inconscio un messaggio che dice «Io non sono poi così importante, prima vengono gli altri». Ecco, questo è il momento in cui bisogna analizzare il motivo del nostro comportamento. Ancora una volta, le radici possono essere molto lontane nel tempo e pervenirci da condizionamenti subiti durante l'infanzia. ma quale che sia la sua origine, a questo disagio occorre porre rimedio. Facciamo mente locale e pensiamo all'ultima volta che qualcuno ci ha chiesto l'ennesimo favore e noi abbiamo ceduto ancora perché proprio non trovavamo la forza di rifiutarci. Abbiamo così sacrificato un pomeriggio di relax o dal parrucchiere per correre a prendere il figlio della nostra amica in piscina mentre lei è tranquillamente in giro a fare commissioni. Rinunciamo a una gita fuori porta perché nostra suocera decide di venire a passare il fine settimana a casa nostra. Ma questi sono solo alcuni esempi. Infatti, come ben sappiamo, sono molte le situazioni di questo tipo che quotidianamente affrontiamo. Proviamo a riflettere. Per quale motivo ci accade questo? Perché la nostra disponibilità viene continuamente sollecitata? La risposta è molto semplice. Siamo noi stessi a cedere il nostro impegno e le nostre energie sperando di ottenere in cambio riconoscenza, affetto e attenzione. Retaggio dell'infanzia, questa moneta di scambio è diventata una valuta fuori corso. Il prezzo da pagare per essere bravi e solleciti parla di sindrome depressiva, di scoppi d'ira ingiustificati e di varie patologie. Opportunamente guidati dal segnale rosso del nostro sentimento di rabbia repressa che ha raggiunto il livello di guardia, possiamo senz'altro affermare che è di vitale importanza riuscire a creare una distanza emotiva tra la richiesta che ci viene fatta e la nostra risposta. Quest'ultima, anziché essere immediatamente ratificata, dovrà essere preceduta da una domanda che ci porremmo interiormente. Desidero davvero fare la tal cosa per la mia amica? Oppure accompagno volentieri mia suocera a fare shopping? E ancora, rinuncio senza rancore alla partita della mia squadra del cuore per aggiustare il televisore al mio vicino mentre lui legge il giornale? Sono certa che avrei aggiunto molte altre domande a questo piccolo elenco. Quindi, se la tua reazione a queste richieste è consistita in un no interiore spontaneo, è opportuno che lo porti a galla. Fallo salire alla coscienza, dagli spazio e consentigli di affiorare sulla tua bocca. Dire no non è pericoloso, non comporta rischi drammatici. Le persone che riceveranno un tuo rifiuto non andranno incontro a crisi esistenziali. Molto semplicemente troveranno un'altra soluzione, magari si arrabbieranno un po', saranno inizialmente contrariate dal tuo rifiuto, ma poi troveranno il modo di organizzarsi. Vedrai che, in fondo, la tua disponibilità non era poi così indispensabile. Stiamo parlando, naturalmente, di chi tenta di programmarti la giornata e a volte la vita stessa, con l'intento di poter gestire il tuo tempo e le tue energie psichiche e materiali. È indubbio che la tua presenza e la tua dedizione debbano essere a disposizione di cause e motivi ben più importanti. Abbiamo appena fatto un esercizio di autodefinizione dei nostri confini personali. Quello di contare fino a 3 prima di dire sì all'ennesima richiesta è un ottimo rimedio. Appena saremo consapevoli di aver ottenuto la nostra stessa attenzione, rivolta cioè ai nostri bisogni, saremo certi di esserci accettati, di esserci concessi la libertà di essere noi stessi e di aver constatato che è possibile far convivere queste necessità anche nel mondo delle nostre relazioni. Ma che cosa significa dire no? Nel contesto che stiamo esaminando, significa porre l'attenzione su qualcosa che ci disturba e decidere di rifiutare di essere coinvolti in un meccanismo con il quale non vogliamo interagire. Se decido di passare le prossime 2 ore seduta comodamente sulla mia poltrona preferita a leggere un libro, eserciterò questo diritto con chiunque cerchi di interferire con la mia scelta. A meno che non ci siano validi motivi che chiaramente meritano attenzione, io proteggerò le mie 2 ore di lettura da telefonate di amiche invasive dedite al pettegolezzo, da suocere ingombranti, povere suocere, che vogliono irrompere in casa nostra come carri armati oppure da qualunque altro tentativo di utilizzo del mio tempo e della mia attenzione. Una volta compreso tutto questo, potremo certamente individuare quando è il momento di opporsi a richieste pressanti e non gradite. Vale il criterio che poco sopra esponevamo. La priorità spetta alle situazioni che richiedono assolutamente la nostra presenza e attenzione. Nel caso in cui non riscontrassimo questa reale urgenza, tutto può passare in secondo piano e solo ed esclusivamente noi decideremo se e come dare la nostra disponibilità a chi ci chiama in causa. Sarà sufficiente qualche piccolo accorgimento per poter riuscire a dire no, nonostante noi siamo abituati a permettere a chiunque il libero accesso alla nostra vita. Se decidiamo di passare del tempo in tranquillità, spegniamo prima di tutto il nostro cellulare, abituato a scuoterci senza sosta. Magari ritiriamoci nella nostra stanza o semplicemente facciamo una passeggiata nel verde, oppure camminiamo e guardiamo le vetrine in centro. Può essere una visita al museo o qualunque altra cosa. Se ciò ci fa stare più tranquilli, avvisiamo i nostri familiari di questa nostra momentanea assenza. Ricaricheremo le nostre energie nella serenità di sapere che va tutto bene, evitando così i sensi di colpa. Questi momenti di raccoglimento con noi stessi sono fondamentali per il nostro benessere psicofisico. Abbiamo bisogno di passare del tempo con noi stessi. I pensieri si placano, riflettiamo, ci rilassiamo e magari troviamo anche soluzioni ai problemi che ci assillano. La nostra autostima ne trarrà vantaggio, in quanto noi per primi portiamo rispetto alla nostra persona, anche in queste piccole scelte. Questo preservarci ci mette anche in condizioni di donare le nostre energie con più slancio a chi ne ha veramente necessità, senza sprecarle in modo inutile e superficiale. Escluderemo allora i passatempo privi di valore, elimineremo le chiacchiere superflue che magari subiamo pure. Scegliendo il nostro modo di condurci nel rispetto di ciò che pensiamo e tenendo conto delle esigenze primarie della nostra famiglia, potremo trovare il modo di essere disponibili in modo vero e concreto, oltre che costruttivo. Scegliamo quindi con cognizione le attività che ci danno impegno. Segreto numero 29. Imparare a dire di no può salvaguardare il nostro equilibrio. Rispettiamo noi stessi e impariamo a evitare di farci coinvolgere se non lo vogliamo. Man mano che ci addentriamo nell'esame degli aspetti della nostra caratterialità, riscontriamo sempre più spesso quanto sia importante riuscire a mantenere il nostro equilibrio al riparo dai condizionamenti esterni. Abbiamo già parlato di come sia possibile rimanere intrappolati in situazioni di dipendenza emotiva da altre persone. Una volta compreso che la nostra disponibilità e la nostra dedizione non sempre producono esiti positivi, possiamo a ben vedere sentirci autorizzati a dissentire dagli altri, senza temere di essere rifiutati, abbandonati, non più amati. Il fatto di avere una nostra opinione su cose, fatti, persone, ci dà il diritto di trarre delle conclusioni e di sostenere le nostre tesi. Questo è possibile per tutti. Ciascuno può fare questo senza alcun timore. Non sta scritto da nessuna parte che se comunichiamo apertamente il nostro punto di vista, il nostro interlocutore avrà le reazioni negative a cui accennavamo poco sopra. E nel caso malaugurato in cui, per assurdo, si verificasse proprio questo, dovremmo avere la forza di ribadire il nostro diritto sacrosanto a essere noi stessi, riconoscendolo anche agli altri, ovviamente. Non dobbiamo temere di esprimerci. Se non condividiamo opinioni o posizioni di chi sta scambiando con noi, possiamo sempre esporre la nostra visione, lasciando liberi gli altri di fare altrettanto. Questo aspetto ha un'importanza capitale per la nostra autostima. In ogni cambiamento che possa definirsi tale, le componenti, sia psicologiche sia comportamentali, devono obbligatoriamente evolvere di pari passo. Quindi, nel momento in cui arriviamo a rivendicare, per così dire, i nostri diritti fondamentali per un buon vivere, dobbiamo anche aver chiaro che questo nuovo stato deve essere esternato non in modo aggressivo, ma con calma e determinazione. Reagire con rabbia, aggressività o peggio con chiusura a una richiesta che non condividiamo o a una opinione che diverge dalla nostra significa non aver consolidato la nostra presa di coscienza e mostrare solo paura. Dall'inizio di questo ebook abbiamo sottolineato molto spesso quanto sia importante la riflessione prima di esprimerci o agire. Abituarci a pensare in ogni contesto che ci si presenta è il modo migliore per progredire. Non è poi così difficile mettere in pratica questi piccoli accorgimenti. In una situazione che magari può irritarci o preoccuparci, cerchiamo di valutare le cose alla luce di come si presentano. Non aggiungiamo o togliamo nulla, limitiamoci a riflettere su ciò che vediamo o sentiamo. Non esprimiamo immediatamente sentimenti che possano condizionarci, come preoccupazione, ansia o rabbia. Guardiamo semplicemente i fatti e poi traiamo le conclusioni, senza farcirle con enfasi positive o negative. Anche questo piccolo accorgimento può rivelarsi molto utile per raggiungere il nostro intento, equilibrio e serenità. Segreto numero 30. Non dobbiamo temere di esprimerci liberamente. Autorizziamoci a dissentire dagli altri se non ne condividiamo la posizione, lasciandoli liberi di fare altrettanto. Le nostre qualità. In base agli argomenti fin qui trattati, possiamo senz'altro affermare che la condizione indispensabile per poter essere a pieno titolo persone sane ed equilibrate è la consapevolezza di ciò che è legittimo e necessario per il nostro equilibrio emotivo. Abbiamo anche riscontrato che, oltre alle circostanze esterne, sono le nostre personali convinzioni a condizionare il nostro modo di vivere e la nostra serenità. Esaminando in modo ancor più approfondito quello che abbiamo imparato sulle meccaniche invalidanti del nostro pensare, notiamo che un altro errore che commettiamo molto spesso è quello di sottovalutare le nostre qualità. Con questo termine definiamo i nostri tratti distintivi, cioè quei lati di noi che rendono la nostra persona speciale e unica. Nell'osservazione di noi stessi, portata avanti con serenità e accettazione, abbiamo anche una responsabilità importante: mantenere il più possibile la nostra obiettività e trasformare ciò che ci pare un difetto o un lato negativo del nostro carattere in una nuova opportunità di miglioramento. Questo esame, anche se non sempre risulta facile da attuare, ci dona un senso di allineamento e di equidistanza da ogni valutazione di noi eccessivamente severa o al contrario accomodante. In questo modo abbiamo la possibilità di far emergere le nostre potenzialità e ridefinire in modo costruttivo il nostro profilo, al fine di individuare quali sono i nostri punti di forza. Riqualifichiamo allora la nostra persona e i nostri contenuti morali alla luce di un impegno verso noi stessi, guidato da onestà e tolleranza per i nostri sforzi. Per esempio, la nostra ossessione per l'ordine, la mania di abbinare colori, stoviglie e suppellettili vista da un occhio critico, potrebbe passare per fobia o comportamento compulsivo. A ben vedere, invece, esaminata con un'altra ottica, può essere interpretata come una rara qualità organizzativa, gestita con gusto e precisione tali da poter essere addirittura trasformata in una professione. Tutti noi abbiamo al nostro attivo delle qualità particolari che esprimiamo nei contesti più vari. Prendiamo l'abitudine di stilare periodicamente una lista di queste qualità. Dobbiamo rivederla a intervalli di tempo, perché anche noi, come ogni persona e come tutto ciò che ci circonda, siamo ovviamente soggetti a cambiamenti. Scriviamo su un quaderno quelle che pensiamo siano alcune delle nostre doti distintive. Riflettiamo su come le esprimiamo e quali possono essere i loro sviluppi. Così facendo, rientriamo in contatto con la parte più recondita del nostro animo e permettiamo alle nostre abilità di essere prima riconosciute e poi applicate. Aumentare la percezione di noi stessi, oltre a rivalutare la nostra intelligenza emotiva, ci mette in condizioni di risvegliare la creatività che magari fino a quel momento era stata relegata solo all'esercizio di un hobby. Questa semplice tecnica può essere applicata a qualunque settore. Se per esempio una delle nostre abilità è inerente al giardinaggio, potremo renderla ancora più attiva e gratificante condividendola con la nostra cerchia di amici, magari organizzando visite a giardini botanici o fondando un piccolo giornalino con i nostri consigli per orto e giardino da regalare a chi è interessato. Potremmo perfino trasformare questa passione in qualcosa di ancora più utile. Ad esempio, potremmo interagire con la scuola di nostro figlio e creare piccoli eventi come la semina di piantine e ortaggi di stagione, offrendoci di collaborare con l'insegnante e i bambini nell'organizzazione della cosa. Oppure potremmo preparare delle piccole piante in vaso, confezionate come un regalo, e donarle a tutti gli occupanti di una casa di riposo della nostra città. Insomma, come puoi vedere, gli sviluppi di ogni nostra abilità possono portarci tantissima soddisfazione, renderci migliori e contribuire ad alzare la qualità della nostra vita. Tutto questo in modo molto semplice, volendolo. Per farti comprendere appieno il significato di questo piccolo metodo, ti dirò che conosco una persona che nell'arco di un anno, cominciando proprio nel modo che ho descritto poco sopra, ha trasformato questo hobby nella sua attività principale. Era talmente forte la sua passione per la natura che passo dopo passo le circostanze l'hanno premiata ed è riuscita, senza nemmeno averlo preventivato in precedenza, a coronare il suo sogno. Ha così lasciato la sua precedente occupazione e si è dedicata totalmente a quello che le dava gioia e soddisfazione, il suo nuovo lavoro nato da passione, condivisione e positività. In realtà è possibile essere creativi nelle situazioni più svariate, nel trovare la soluzione ad un problema, nell'esprimere un'opinione, un sentimento, nel cambiare stile di vita. Questo tipo di esercizio, oltre a risvegliare in noi lo stimolo a fare, produce un effetto positivo anche sulla nostra autostima. Infatti, ci occupiamo di noi, riconosciamo le nostre qualità, sviluppiamo il nostro senso critico, osserviamo, riflettiamo, troviamo lati nascosti e aspetti che non avevamo mai notato. Più ci alleneremo nell'espandere le nostre potenzialità e più avremo modo di sentirci appagati, completi e positivi. Segreto numero 31. Non sottovalutiamo i nostri talenti, ma anzi troviamo il modo di metterli a frutto. Procedendo in questo esame, avremo un quadro completo dei nostri punti di forza e delle lacune che si evidenziano come tali. I nostri punti di forza, poi, saranno dei validi alleati per fronteggiare la carenza di quei tratti della nostra personalità che ancora necessitano di modifiche. Le sensazioni che ancora ci causano ansia devono essere attentamente prese in esame e portate alla luce. Solo in questo modo, infatti, si potrà porvi rimedio. In questo tipo di approccio al cambiamento, stiamo ponendo attenzione ad un aspetto delicato della nostra psiche. Come molti di noi sapranno bene, il peggior giudice di noi stessi siamo proprio noi. È molto frequente, infatti, che in caso di una trasformazione della nostra personalità, di una nostra revisione del carattere, ci ergiamo a giudici severi, condannando nostri comportamenti, affermazioni o azioni come scorretti, errati o deleteri. Queste convinzioni sono, purtroppo, molto più frequenti di quanto possiamo pensare. È molto facile trovare circostanze nelle quali ci affliggiamo, accusandoci spesso ingiustamente di aver commesso questo o quell'errore e considerando il giudizio che emettiamo come inappellabile. Pensiamo di non poter rimediare, di non poter correggere un errore che molto spesso non esiste neppure, in quanto sono pensieri frutto di una nostra ossessione. Così continuiamo a condannarci nel tempo per questa o quella cosa, non dandoci la possibilità di superare questo blocco del tutto autoimposto e quasi sempre ingiusto. Esiste poi anche la possibilità che questo modo di fare venga applicato da parte nostra anche all'operato degli altri. Alla stessa stregua di un tribunale che emette condanne a morte, in questi frangenti noi condanniamo noi stessi e gli altri a una pena che non ha sconti, errore a vita. Confusi dalla sensazione di disagio che proviamo, sviluppiamo questo senso critico esasperato e lo rovesciamo sull'evento doloroso che ci ha colpito. Esiste sempre una via d'uscita, anche nelle situazioni che appaiono disperate. Aiutiamo la nostra volontà a superare anche questo scoglio con la fiducia e la speranza. Ciò è possibile. Segreto numero 32. Eliminiamo il giudizio inappellabile sul nostro e altrui operato. C'è sempre una via d'uscita, anche nelle situazioni che appaiono disperate. Troppo spesso ci dimentichiamo delle innumerevoli capacità che possediamo. Ci ritroviamo bloccati sul lavoro, nelle decisioni, a volte persino nei rapporti. Avremo certamente provato tante volte come la nostra conflittualità interiore ci paralizzi e ci impedisca di agire all'esterno, quando magari vorremmo fare o dire qualcosa per sbloccare la situazione. Ci dimentichiamo di essere dotati di un fervido intelletto e continuiamo a rimanere nel blocco del circolo vizioso a cui abbiamo dato vita. E allora, per ovviare a questo inconveniente, proviamo a stilare un piccolo elenco di possibilità per la soluzione del nostro problema. Non preoccupiamoci di scrivere solo cose sensate che rientrino nei nostri canoni di analisi. Negli Stati Uniti chiamano questo tipo di soluzione brainstorming, letteralmente tempesta del cervello, a indicare che ogni idea che spunta deve essere tenuta in considerazione, mai scartata. In questo modo il brainstorming si presta ad essere usato nelle situazioni più disparate, ma solitamente è utilizzato per risolvere problemi di varia natura che necessitano di soluzioni fantasiose. È proprio questa la chiave: utilizzare la fantasia per creare soluzioni efficaci e semplici da attuare. Con la fantasia possiamo ribaltare una situazione, un modo di vedere, una soluzione. Possiamo addirittura capovolgere il senso dell'evento, utilizzandolo come paradosso per cambiare ottica. Le possibilità sono innumerevoli. Avremo così una vasta gamma di alternative che possono venire in nostro aiuto. Questa è un'attitudine che avrebbe di diritto il posto d'onore nella nostra quotidianità. Alleniamo la nostra mente a rispondere in modo creativo e fantasioso alle situazioni che andiamo a esaminare. Faremo interessanti scoperte. L'esercizio del brainstorming descritto poco sopra è una delle pratiche più utilizzate per trovare soluzioni. Come dicevamo, di fronte ad un problema da risolvere, si compila una lista di probabili strategie da adottare per trovare delle concrete vie d'uscita alle situazioni che dobbiamo trattare. Scriviamo di getto, senza censurare i pensieri che affiorano alla mente. Solo in un secondo momento andremo a scremare quelle soluzioni che non ci sembrano idonee. La cosa importante è che se riusciremo a evitare di autolimitarci, saremo veramente sorpresi della quantità di soluzioni che riusciremo a trovare. La nostra personale creatività può avere mille impieghi. Concederci la possibilità di esprimerci totalmente, di sperimentare l'entusiasmo di un progetto, sono azioni determinanti per il consolidamento della nostra autostima. La creatività non è legata solo alla stesura e al compimento della soluzione di un problema. La creatività è lo strumento per portare alla realizzazione il progetto o l'iter che già avevamo preso in considerazione. Questa potente opportunità ci fornisce delle varianti da adottare per raggiungere il nostro scopo. Possiamo applicarla in mille occasioni, è divertente e ci consente di allenare la nostra mente fino a trovare ciò che ci occorre per perseguire i nostri scopi. Più ci daremo la possibilità di cimentarci in questa costruttiva attività, e più il nostro bagaglio di conoscenza si amplierà. La creatività, come l'autostima, può essere allenata e consolidata. La creatività, nelle sue molteplici forme, può esserci d'aiuto anche nel caso in cui ci sentiamo in svantaggio per alcune carenze. Se per esempio, stilando un elenco dei nostri pregi, ci accorgiamo che sale alla nostra coscienza un pensiero come «non so riparare un lampadario», potremo tranquillamente esaminare questa affermazione e ricavarne maggiori dettagli sul nostro approccio alla presunta negazione di una capacità. Il fatto di dichiarare di non saper dipingere o di non saper riparare il lampadario non esclude la possibilità di imparare a farlo. Ogni situazione, ogni apparente mancanza ha in sé un seme che può essere messo a germoglio. Sentirsi negati in qualcosa può arricchire comunque. Esaminare le motivazioni che stanno alla base di questa affermazione può rivelare molto più di quello che potremmo immaginare. Ad esempio, il fatto di dichiarare di non saper dipingere può nascondere una difficoltà di espressione delle proprie emozioni. Il nostro intento nell'esame di questa dichiarazione sarà quello di provare a usare il pennello, certamente non per avere la velleità di imparare a dipingere, e comunque mai dire mai, ma con lo scopo di ricavare stimoli dal colore, dall'odore della tempera, dalla rugosità della tela, dalla morbidezza del pennello intinto nel liquido. Queste percezioni, anche senza il nostro consenso, muovono delle emozioni che possono agire sul nostro inconscio. Sarà possibile allora assistere a una modificazione dell'umore. Potremmo accorgerci di pensieri diversi che salgono alla nostra coscienza, portando intuizioni prima non contemplate. Lo stato di rilassamento e concentrazione utilizzato per sperimentare la pittura potrebbe, in ultima analisi, averci trasportato momentaneamente in una terra di mezzo, dove la sospensione del giudizio di noi stessi, ad esempio il dirsi «io non so dipingere», ha dato vita allo sblocco di un modo di vedere le cose diverso. È per questo che, lavorando su un'affermazione negativa, abbiamo potuto trarre informazioni e stimoli molto produttivi per il nostro evolvere. Da questo tipo di esercizio, la nostra autostima uscirà rafforzata. Questo perché, dal dichiarare di non essere capaci di fare una data cosa, siamo passati con volontà e consapevolezza a sperimentarne il valore intrinseco, producendo in noi stessi un arricchimento di pensieri e di sentimenti. Ogni singolo avanzamento in questo contesto copre distanze enormi per il raggiungimento della nostra meta, noi stessi. Considerando globalmente la nostra persona, siamo ora in grado di poter affermare senza ombra di dubbio che la cosa più importante resta comunque l'ascolto di noi stessi. Segreto numero 33. Diamo la giusta considerazione alla nostra fantasia. Utilizziamo la creatività per capovolgere le negazioni e individuare soluzioni efficaci e semplici da attuare. Se ci domandiamo cosa ci emoziona, cosa ci rende felici, quali sono le occupazioni che ci fanno stare bene, saremo anche in grado di trovare il filo conduttore della nostra vita, i nostri talenti, quello che riusciamo a fare meglio, il nostro apporto al mondo che viviamo. Attraverso questa scoperta troveremo un modo in più per conoscerci, per applicare questi dati non solo allo scopo di migliorare la qualità della nostra vita, ma anche con l'intento di offrire ciò che siamo e il nostro contributo al contesto in cui operiamo e viviamo. Riepilogo del capitolo 4. Segreto numero 25. Ogni avvenimento negativo può essere preludio per la positività. Segreto numero 26. Essere consapevoli delle nostre lacune favorisce una sana autocritica. Onoriamo la nostra verità, la nostra autostima ne trarrà grande vantaggio. Segreto numero 27. Chiarezza e semplicità sono indispensabili per instaurare e mantenere rapporti corretti. Segreto numero 28. Trasformiamo i nostri difetti in opportunità di crescita. Segreto numero 29. Imparare a dire dei no può salvaguardare il nostro equilibrio. Rispettiamo noi stessi e impariamo a evitare di farci coinvolgere se non lo vogliamo. Segreto numero 30. Non dobbiamo temere di esprimerci liberamente. Autorizziamoci a dissentire dagli altri se non ne condividiamo la posizione, lasciandoli liberi di fare altrettanto. Segreto numero 31. Non sottovalutiamo i nostri talenti, ma anzi, troviamo il modo di metterli a frutto. Segreto numero 32. Eliminiamo il giudizio inappellabile sul nostro e altrui operato. C'è sempre una via d'uscita, anche nelle situazioni che appaiono disperate. Segreto numero 33. Diamo la giusta considerazione alla nostra fantasia. Utilizziamo la creatività per capovolgere le negazioni e individuare soluzioni efficaci e semplici da attuare.